Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Ci sono paesi che possono permettersi da tempo il lusso di eleggere il proprio governo, come... succede in Germania, in Portogallo, dove ieri si sono tenute le elezioni. Leggo dalla prima pagina della stampa: la Merkel svolta a destra, tracollo socialdemocratico, la cancelliera governerà con i liberali. Mentre aprendo la stampa troviamo anche il Portogallo conferma Socrates soltanto a metà, perché praticamente i risultati sono un po' invertiti rispetto alla Germania. Nella Germania i socialdemocratici tracollano e invece in Portogallo tiene il Partito Socialista con Socrates, anche se non so se è inquieta la stampa nell'annunciarlo, è in notevole crescita l'estrema sinistra. Chi sarà l'estrema sinistra del Portogallo? Beh, insomma, ci sono questi paesi qui e poi ci sono altri paesi che, insomma, solo di recente sono riusciti a conquistarsi il lusso delle elezioni e spesso a prezzo di lunghi anni di dittature sanguinarie, sempre imposte o quantomeno sostenute dall'esterno, dal nord. E uno di questi paesi è l'Honduras, che durante il periodo, insomma, diciamo più o meno quest'ultimo decennio in cui questa ventata di democrazia ha spazzato via le dittature e comunque anche l'intromissione continua dei militari nei governi, beh, anche l'Honduras, Repubblica delle Banane, ricordiamo che insomma il povero Honduras diede origine a questo modo di dire, che adesso c'è rimasta solo l'Italia nel mondo ad essere una Repubblica delle Banane, ma fu proprio per l'Honduras, perché insomma praticamente 10 famiglie possiedono tutto l'Honduras e lo hanno trasformato in un'immensa piantagione di frutta, ecco. Ma molte cose erano cambiate in questi ultimi anni, da quando la stragrande maggioranza degli honduregni ha eletto Manuel Zelaya loro presidente. E quindi riforma agraria, quindi gli interessi delle 10 famiglie sempre più minacciati. Le 10 famiglie a un certo punto, forti del controllo dell'esercito, hanno trovato questo tragico pagliaccio di origini italiane, Roberto Micheletti, che ha fatto un colpo di Stato. Non è che l'abbia fatto lui, l'ha fatto l'esercito ovviamente, e dietro l'esercito ci sono le 10 famiglie che possiedono l'Honduras. Ora Manuel Zelaya, che aveva insomma tentato in tutti i modi di varcare la frontiera dal Nicaragua, è riuscito con questo colpo di mano a introdursi addirittura nella capitale, quindi si è rifugiato nell'ambasciata del Brasile, ovviamente con non solo il beneplacito, ma dopo aver concordato tutto con il governo di Lula, e quindi ha scatenato un bel putiferio, perché ora la maggioranza degli abitanti dell'Honduras che lo hanno votato hanno ripreso così una forte motivazione per protestare. Purtroppo però ogni giorno che passa l'esercito diventa sempre più sanguinario, non ci sono ancora stati massacri, c'è uno stillicidio di persone ammazzate, però insomma proprio stamattina abbiamo sentito che ci sono sempre meno garanzie e il Micheletti ha interrotto anche le trasmissioni televisive per annunciare che entro 10 giorni toglierà lo status di legazione, lo status diplomatico all'ambasciata. Cosa intende dire? Che vuol fare irruzione? Purtroppo il Brasile è un paese così pacifico che non invierà il suo esercito, però insomma... anche se da noi le reazioni sono pressoché nulle, nulla si trova sui giornali, beh, nell'America Latina questa dimostrazione di Manuel Zelaya, presidente legittimo, di non voler mollare, di essere pronto anche a rimetterci la pelle per tentare di riportare la democrazia in Honduras, sta scatenando finalmente le reazioni di tutti i governi latinoamericani, dalla presidente argentina Cristina Fernandez, che ha lanciato un appello alla comunità internazionale a fare qualcosa perché ritorni la democrazia in Honduras. Si è mosso anche Tabaré Andre Vasquez dell'Uruguay, che finora era stato abbastanza zitto. Sentiamo il dovere etico, la responsabilità politica di ripetere che rifiutiamo la rottura dell'istituzionalità nella Repubblica Sorella dell'Honduras, così ha detto Tabaré Vasquez. Insomma, l'elenco, Michelle Bachelet dal Cile, eccetera, eccetera. Anche il governo spagnolo, insomma, che ha abbastanza così influenza, se non altro economica, sull'America Latina, il governo spagnolo, e quindi Zapatero, ha fatto una conferenza stampa nella sede dell'ONU per lanciare una nuova iniziativa diplomatica con il fine di aiutare una risoluzione di questa che è la peggiore crisi che si sia vista da vari anni in America Centrale. È molto più incisivo Luis Ignacio Lula da Silva, che in questo momento si trova in Venezuela e che ha detto: siamo decisi ad affrontare insieme questa sfida e dobbiamo restare uniti e non dividerci. Questo sta alla base della creazione del Consiglio Sudamericano di Difesa. Questo è il senso della condanna unanime al colpo di Stato in Honduras. Lottiamo, anzi abbiamo lottato tanto per buttare nell'immondezzaio della storia le dittature militari di un tempo e ora non possiamo permettere di retrocedere a quei tempi. Così Lula da Silva, che sembra il più deciso, anche perché poi lui che ospita Manuel Zelaya. E staremo a vedere nelle prossime ore, perché la tensione cresce e purtroppo ci sono queste bande di poliziotti d'élite, vengono definiti. Tutto questo lo leggo ovviamente sulla Jornada, il quotidiano di Città del Messico, che ha appena compiuto 25 anni ed è stato anche il primo ad andare in internet, quando ancora, per esempio, in Italia non si sapeva malapena che cosa fosse internet, insomma. E quindi si parla in questi molti articoli di approfondimento di questi Cobras. I Cobras sono i reparti antisommossa speciali, insomma, che praticamente vanno anche in giro a far questo, oltre che massacrare di botte la gente, spaccano tutte le macchine, sfondano i vetri. Dopodiché fanno intervenire le televisioni che, insomma, sì, potete immaginare da che parte stiano, private, che filmano tutto e dicono: ecco il teppismo dei sostenitori di Zelaya, quando in realtà insomma è provato che a fare tutte queste distruzioni sono proprio questi reparti speciali detti i Cobra. Ma dunque, a proposito dei 25 anni della Jornada, Noam Chomsky è così felice che esista la Jornada che ha preso ed è andato a Città del Messico, ha passato un paio di giorni nella redazione, ha rilasciato interviste che manco Fidel Castro parla più così tanto, ma insomma ha fatto un'analisi paese per paese. Lui è molto ottimista rispetto all'America Latina, nel senso che dice che l'unica speranza che vede per il pianeta Terra e per l'umanità sta in America Latina, e tutto quello che succede in America Latina lo considera il più stimolante del mondo rispetto al resto del mondo. Insomma, c'è l'America Latina che stimola e dà speranza, secondo Noam Chomsky. E rispetto all'Honduras, dice che gli Stati Uniti stanno tollerando il colpo militare di Stato, anche se è significativo che non lo appoggino apertamente. Ecco, poi gli Stati Uniti hanno in Honduras la più grande base militare in Centro America, quella di Palmerola, credo sia seconda solo alle basi militari che hanno in Colombia. Insomma, basterebbe ben poco agli Stati Uniti, ma non senza bisogno di far uscire i carri armati, ma basterebbe prendere da parte Micheletti e dirgli piantala. Però pare che, insomma, Hillary ancora questa cosa non l'abbia fatta. Il pubblico dice che il golpe è condannato, però nella pratica tutto quello che gli Stati Uniti hanno fatto finora contro il colpo di Stato è togliere il visto permanente a Micheletti Roberto, che in questo momento non potrebbe andare negli Stati Uniti, e quindi magari si comincerà a preoccuparsi verso Natale, quando voleva andare a far shopping a New York. Detto ciò, torniamo per un attimo In questo paese no, perché il problema spesso nei paesi latinoamericani è la rielezione, no? In Messico è un tabù, cioè uno che fa il presidente non può più rieleggersi, vabbè dura 7 anni però, anzi 6 anni. Però ecco, in altri paesi il mandato è massimo di 2, ecco. Ma in Italia tutto questo sembra strano, perché qui abbiamo avuto per mezzo secolo un Andreotti che ha rivestito tutti gli incarichi possibili e immaginabili, pure quello che c'è adesso, insomma, è la terza volta che governa, quindi altro che tabù. Anzi, quello che c'è adesso, proprio ieri, ha detto, lo leggo dalle prime pagine dei giornali di stamattina, c'ho qui ancora La Stampa, dice governerò per sempre. Ha detto proprio così, per sempre. Ora si crede pure immortale, un brivido corre lungo la schiena, non solo lungo la schiena, pure in altre parti meno sode, e vabbè, ha avuto l'ennesimo attacco di incontinenza, ne ha detti tutti i colori, ha pure accusato l'opposizione di aver scritto sui muri meno 6 rispetto ai caduti dell'Afghanistan, una cosa tremenda, perché insomma vi immaginate Franceschini o Di Pietro che inneggiano ai talebani, ecco, insomma ha mescolato anche ste robe qui, vabbè, e più o meno con toni più o meno imbarazzati la stampa nel senso dei vari giornali di stamattina riportano queste cose. L'Unità ci ricorda che gli è piaciuta tanto la battuta sul Obama abbronzato, che adesso quando ha visto Michelle, la First Lady, ha detto oppla, è abbronzata pure lei, andate in spiaggia nello stesso posto. C'è questa foto meravigliosa che proprio racconta l'uomo e la sua vita, insomma, cioè quando è davanti a Michelle Obama, gli arriva più o meno al seno e anziché guardarla negli occhi, guarda dal seno in giù e fa questo gesto come dire quanta! Madonna, quanta femmina che c'è davanti. In questa foto si vede anche la faccia di Barack Obama che lo guarda con un misto di pena e fastidio. E in prima pagina dell'Unità c'è la striscia rossa che dice: la maggior parte degli italiani pensa che Berlusconi goda di grande prestigio fuori dell'Italia, quando invece è universalmente considerato un pagliaccio. Chi l'ha detta sta cosa? Alexander Stille. Intanto il giornale, il giornale continua questa campagna per non pagare il canone Rai. I lettori del giornale scatenati, questo è il titolo a tutta pagina, valanga di firme contro il canone Rai. Chissà quanti dei lettori del giornale sanno che questo è esattamente ciò che si prefiggeva il programma della P2 di Licio Gelli, cioè smantellare la Rai. Ci stanno quasi riuscendo, ci sono vicini, diciamo. Vabbè, passiamo alle cose serie, visto che qui c'è davanti l'Unità. No, l'Unità stamattina riporta molti articoli, vi consiglio di prenderla perché bisogna assolutamente continuare a tenersi informati sulle navi che tanta strage stanno facendo, prima di pesci, cetacei, eccetera, ma insomma chissà quante persone si sono prese il cancro per questo. Sicuramente ci sono già dei casi accertati in Calabria, di zone appunto dove sono stati gettati questi bidoni, e quindi l'incidenza di tumore è altissima. Ma nel mare? L'Unità stamattina, mentre già Repubblica sta facendo a puntate questo approfondimento sulle navi dei veleni, l'Unità ci ricorda che persino il tragico incidente della Moby Prince, che costò la vita a 140 persone, potrebbe essere legato a tutto ciò. Peccato non avere il tempo di leggere tutto. Comunque la verità, le verità affondate da Sibari a Mogadiscio, il filo che lega tanti misteri italiani, dal Rigel alla Moby Prince, l'uccisione del maresciallo del SISMI Licausi in Somalia e il caso Ilaria Alpi, e poi anche il capitano di Vascello che indagava su tutto questo, a cui è venuto un malore definitivo ed è morto. Una stella, leggo a un certo punto dell'articolo, una stella, la più luminosa in fondo allo Ionio, si può cominciare dal 21 settembre del 1987, quando la Rigel si inabissò al largo del Golfo di Sibari. Rigel è un nome da romantici, è la stella più nitida della costellazione di Orione, affondò fino ai 1000 metri di quel tratto di mare, sprofondo perfetto per occultare qualunque cosa. Nessun SOS venne lanciato e non ve n'era bisogno. Ad attendere l'equipaggio c'era una nave jugoslava diretta in Tunisia. Fu provato il naufragio pericoloso e l'armatore fu condannato per truffa all'assicurazione Lloyd's di Londra. A quella data, dunque, era già oliato il traffico di rifiuti tossici. Un esposto di Legambiente avviò l'inchiesta che il procuratore reggino Francesco Neri condusse insieme al capitano di vascello Natale De Grazia. L'inchiesta fu archiviata per l'impossibilità di proseguire le indagini in assenza del relitto, ma i due batterono quella pista trovando conferme nel 1995 in una nota appuntata sull'agenda di Giorgio Comerio, industriale lombardo che si era appropriato di un'idea dell'ISPRA: smaltire i rifiuti nocivi non più in cavità geologiche ma nel profondo del mare. Fu l'ONU a impedirlo, vietando con una convenzione lo sversamento di materiale pericoloso sui fondali marini. Comerio rivendette il progetto alla mala e agganciò i governi di mezzo mondo. Nell'appunto ritrovato nella sua villa a Garlasco c'era scritto che la Rigel trasportava rifiuti pericolosi e rientrava tra le 50 affondate. Gli spazzini erano le cosche dei luoghi ricompensate a dovere. La scoperta diede senso all'arenaggio della Jolly Rosso sulla spiaggia di Amantea, 40 km a sud del Kunski, quello appunto su cui si indaga adesso. La nave era partita dalla Spezia con 10.000 fusti di sostanze tossiche recuperati in Libano, barili che non furono rinvenuti e che si teme siano interrati in zona. A distanza di 19 anni parlano i morti, e qui insomma parla dei tanti casi di tumori. Più avanti i porti di provenienza lo sanno i servizi segreti e lo sa anche De Grazia, sempre questo investigatore della Marina, capitano di vascello. I porti sono quelli del Tirreno Tosco-Ligure. In uno di questi scali si consuma la più grande tragedia della storia della marina mercantile. È il 10 aprile 1991, alle ore 22:26, il traghetto Moby Prince in servizio di linea tra Livorno e Olbia lancia il Mayday. Si è scontrato con la petroliera Agip Abruzzo. Il Moby ha mollato gli ormeggi da poco, si infiamma, è ancora vicino alla città. Il rogo si vede dalla terrazza Mascagni e nonostante questo i soccorritori la raggiungono alle 23:35, quindi 59 minuti dopo la richiesta d'aiuto. Il ritardo costò la vita ai 140 a bordo del Moby Prince. Si salvò solo il mozzo Alessio Bertrand. Cosa accadde non si è mai saputo. I processi sono finiti additando il destino cinico e baro, come disse un pubblico ministero. Quella sera in porto c'era molto traffico. 5 navi affittate dai militari americani che rientravano con le armi inusate nella guerra del Golfo per riportarle a Camp Derby o per trasbordarle su altre imbarcazioni. I registri del porto piazzano tra le navi in movimento quella sera il 21 ottobre secondo peschereccio che 3 anni dopo comparirà in un'inchiesta sul traffico d'armi con la Somalia. Lo scovò Ilaria Alpi, che indagava su queste compravendite. Forse Moby e Agip si scontrarono proprio per evitare le navi che stavano mercanteggiando armi. Sicuramente il ritardo dei soccorsi servì a ripulire la scena dalle presenze proibite. E vi ricordate cosa dissero nelle ore successive, la versione ufficiale, che l'equipaggio stava guardando probabilmente la partita, è per questo che andò a sbattere contro l'Agip Abruzzo, cioè dopo averli fatti morire bruciati li infangarono anche con questa diceria. E insomma, e poi prosegue questo lungo articolo che occupa 2 pagine, si parla della strana fine di Natale De Grazia, il capitano di vascello che è morto per un malore, ma insomma è morto anche Vincenzo Licausi, che è maresciallo del Sismi. Per gli inquirenti italiani Licausi si sarebbe interessato all'operazione Urano, un progetto di smaltimento di rifiuti tossico nocivi e di scorie nucleari in Somalia e in altri paesi africani. Avrebbe manifestato una crescente inquietudine, forse si è confidato con Ilaria Alpi, eccetera eccetera. Beh, dunque il maresciallo del Sismi Licausi non è che ha avuto un malore, gli hanno proprio sparato, quindi si vede che non trovavano la maniera di fargli bere un caffè. Or dunque, intanto però, proprio pochi giorni fa, Repubblica, nella sua serie di articoli sulla questione, ha riportato, cosa che insomma è veramente inquietante, ha riportato un fattaccio accaduto il 5 luglio scorso, quindi l'altro ieri praticamente, e cioè una nave di, chiamiamoli ecologisti, insomma di studiosi del mare, ecco, tedeschi, un'imbarcazione di una certa portata, ha notato una grossa porta container che al largo dell'Elba, ma a sole 10 miglia nautiche da Marciana Marina, stava manovrando le gru. Allora, cosa fa una nave in navigazione con le gru che manovrano? Quindi questa imbarcazione tedesca si è avvicinata, ha cominciato anche a scattare fotografie, stavano buttando a mare dei container. E quando si sono accorti che appunto erano visti, avvistati e fotografati, hanno manovrato per speronare e affondare l'imbarcazione tedesca. Ci hanno provato per ben due volte, dopodiché si è allontanata. Questa nave batte bandiera maltese e si chiama Toscana. Io spero che gli inquirenti abbiano preso nota, perché l'equipaggio tedesco ha ovviamente fatto denuncia alla capitaneria, eccetera, insomma, e quindi aspettiamo di capire. Non può sparire quella nave che si chiama Toscana e che è immatricolata a Malta. Il Mediterraneo è una pozza, insomma, che la trovino e ci dicano cosa hanno buttato al largo dell'Elba il 5 luglio. Ma lo sapremo mai, tanto c'è di tutto là sotto. Dunque, l'unità ci parla anche di quest'altra vergogna nel Bergamasco, dove dopo aver preteso che si togliesse la targa, Peppino Impastato ha anche tagliato l'ulivo che era stato messo a memoria, e l'unità è andata a intervistare il fratello, che dice: mio fratello Peppino, gli sfregi quotidiani alla lotta antimafia. Vicino a Bergamo ho divelto l'albero piantato per ricordare l'attivista di Cento Passi. È un gesto politico. Giovanni Impastato legge così lo sradicamento dell'ulivo piantato a Ponteranica, provincia di Bergamo, in memoria del fratello Peppino, vittima simbolo della mafia, come raccontato nel film Cento Passi. Chi l'ha compiuto? Ha lasciato anche un biglietto. Qui ci voglio un pino, dice il biglietto. Quello del primo cittadino, inizia così l'intervista Giovanni Impastato, è stato un atto mafioso, accusa Giovanni. Racconta anche di microfoni spia messi a due sostenitori del comitato Impastato e avverte: con questo governo la cultura dell'antimafia è a rischio. C'erano stati dei segnali. Stamattina a Ponteranica abbiamo denunciato il ritrovamento di una cimice nell'auto di Gaspare D'Angelo del comitato Impastato sul territorio. Una prima cimice l'aveva scoperta in casa Vanni Cassis. Con loro abbiamo organizzato la manifestazione di sabato. I carabinieri dicono che sono microfoni spia. Chi è che sta spiando chi fa dell'antimafia al nord? Più avanti poi Giovanni Impastato dice: ci sono documenti molto dettagliati che testimoniano della penetrazione della mafia nel nord Italia. L'associazione Libera sta curando un grosso dossier sulle confische di beni mafiosi in Lombardia. Ma al riguardo, insomma, ovviamente non dice che la Lega sia un'organizzazione mafiosa, ma che sta con il suo atteggiamento favorendo anche questo, insomma, con il suo razzismo. Poi nelle pagine successive si parla di una questione molto spinosa, molto fosca, cioè i depistaggi su Via D'Amelio. Adesso sarebbero indagati anche quattro poliziotti, niente meno che della squadra di La Barbera. Le indagini di Caltanissetta avrebbero condizionato le deposizioni, cioè i quattro poliziotti avrebbero condizionato le deposizioni di due ex collaboratori che si sono autoaccusati del furto dell'auto usata nella strage. Tre agenti sarebbero già indagati, un quarto ancora non è iscritto. E a un certo punto leggo: una serie di domande si pone l'unità. Stabilito. Dunque, perché sarebbe avvenuto il depistaggio? Perché i poliziotti agli ordini di La Barbera, che se fosse vivo sarebbe tra gli indagati, si sono prestati a questo gioco? Ci furono ordini precisi dal vertice del Viminale di cui La Barbera si fece esecutore? C'è un nesso tra questa ipotesi di depistaggio e le domande senza risposta che ancora avvolgono il teatro della strage? Chi ha condotto le indagini per scoprire dove si sono appostati i killer di Via D'Amelio? La pista del castello Utveggio, dove operava il Cerisdi, una scuola per manager, trovavano appoggio alcuni uomini dei servizi, viene battuta da Gioacchino Genchi e Arnaldo La Barbera, ma finisce bruciata proprio da un'iniziativa di La Barbera. A rivelarlo è lo stesso Genchi in un verbale del 2003 alla DIA di Caltanissetta, e dice: nell'ambito delle indagini curate tra il 92 e i primi mesi del 93 ricordo che fu accertata la presenza al castello Utveggio di alcuni soggetti provenienti dall'ex ufficio dell'alto commissario per la lotta alla mafia. Con mio disappunto il dottor La Barbera convocò in ufficio il prefetto Verga, direttore del Cerisdi, palesandogli sostanzialmente l'oggetto dell'indagine, tanto che, per come mi fu riferito, tali soggetti di lì a poco smobilitarono dal castello. E quindi c'è anche questo mistero, insomma. eccetera, eccetera. Dunque, avviandoci alla conclusione, articoli sull'Iran, ne parla Repubblica, ad esempio, cioè che cosa... Qual è lo scopo di queste provocazioni continue dell'Iran che fa test missilistici che dimostrano che può colpire Israele? Perché li provoca a tutti i costi? Ma a Gerusalemme cresce la paura, dobbiamo fermarli subito. E infatti a Tel Aviv si sono dati tempo entro il 2010, insomma stanno... Il problema che hanno è che non sanno come raggiungere l'Iran senza scalo, insomma, e quale paese sorvolano, eccetera, eccetera. Insomma, non è facile, altrimenti sarebbero già partiti coi bombardieri. È ovvio che da Tel Aviv sperano in un aiuto degli Stati Uniti. L'Iran prova i nuovi missili e sfida aperta all'Occidente. Oggi il test è sullo Shahab 3, che può colpire Israele. L'ultimatum di Obama, ispezione nel sito nucleare entro poche settimane. Vabbè, se no, se l'ispezione non si può fare, se questi continuano a testare missili, a che arriveremo? Non si capisce bene, però certo che è insomma una brutta grana per Obama. Or dunque, per concludere, torniamo alla inconsueta rubrica braccia rubate alla fonderia e leggo dal Corriere della Sera che torna il body ma senza stecche, il sexy di Dolce e Gabbana. Sono passati 20 anni e il body non ha più le stecche ma è stretch, non ha i gancetti ma le zip, non è più solo ma anche di raso stampato e colorato o di paglia, e poi il pizzo che è quello delle tende fatte in serie. O i capi dal pagliaccetto al tailleur, al cardigan, all'uncinetto sottilissimo perché i filati sono light. E il tre pezzi panciotto, giacca, pantalone che sono in tessuti maschili con anima tecnica. L'anima tecnica c'hanno. O la rete che è così versatile da poter essere utilizzata per scarpe o trench super sexy. Il trench super sexy suppongo sia quello che si indossa senza pantaloni e mutande sotto. Vabbè, buona settimana a tutti, tranne che a Dolce Gabbana.
Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.